da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Ero curioso ad arrivare, ma non come clandestino. Mi piaceva pensare che ora la gente non fosse più polemica con me, perché molti lo erano sempre stati, convinti essi stessi che le mie supposizioni sugli autori dei delitti fossero completamente avventate. Arrivai ad Alleghe a mezzogiorno del 12 agosto. Mi fermai un attimo in piazza, chiesi del coldai un nuovo albergo che non avevo mai visto e mi avvicinai su per la stradina che, voltando le spalle al lago, è la prima a destra e comincia proprio davanti alla porta del bar centrale. Guardai un attimo dentro. Dopo pochi metri arrivavo davanti all'albergo. Chiesi del proprietario, Ermano De Toni, l'uomo che mi aveva telefonato a Roma. Nel bar qualcuno mi riconobbe e io ricordavo alcuni di loro. Le facce mi erano veramente e vagamente note. Vedendoli mi venivano in mente molti episodi. Non conoscevo i nomi, forse, ma le persone sì. Scambiai un breve saluto con due di loro e intanto arrivò Ermanno. Bevemmo tutti assieme. Poi andai a salutare Ceci e i Dappian del Polo Nord. Mi sedetti a un tavolino con Bruno e ci servì da bere e da mangiare una giovane donna, gli occhi ammaccati come se avesse pianto a lungo. Più tardi Bruno mi disse che era la moglie di Gasperin. La salutai, mi raccomandò suo marito, ormai rinchiuso nelle carceri di Belluno, come se il suo destino dipendesse da me. Lo conoscevo e sapevo qual era la sua indole. Aveva soltanto la debolezza per il vino, ma non mi spiegavo come aveva potuto compiere un delitto. Nel pomeriggio andai a trovare Annetta, la mia confidente, e la madre, poi Giacomina alle Alpi. «Anche quelle là», mi disse Giacomina, indicando con la mano il centrale, al di là della strada. «Anche quella là, quella Adelina da Tos, deve andare dentro!» Fui presentato a Elio Fontana, il giovane sindaco, e con tutti dovevo bere. Quella gente un po' mi meravigliava per il dignitoso comportamento. Poche parole, una mano sulla spalla, ma raramente. Nessun commento. «Hai visto?» mi dicevano. «Ma non si crederebbe! Non ci credevamo, sa?» Ero confuso. Il vino mi aveva fatto dimenticare le persone che più desideravo conoscere, Uda e Cesca. Ermanno mi aveva detto che li avrei potuti trovare ad Agordo, in caserma. Erano le 3 circa, salutai tutti e partii per Agordo, che dista 19 chilometri. Giunsi in caserma in pochi minuti e domandai di Uda.
«È stato trasferito», mi disse il piantone.
«Trasferito?»
chiesi meravigliato.
«E Cesca?»
«Com'è possibile?» pensavo.
«Perché hanno trasferito il comandante dei carabinieri di Agordo prima di finire le indagini e compiere tutti gli arresti?»
Arrivò Cesca, un giovane alto, ben piantato, occhi vivi e intelligenti, un po' nervoso. Mi salutò. Dopo una mezz'ora gli dissi di venire con me. Avremmo mangiato insieme. Partimmo e poco dopo eravamo ad Alleghe. Quella sera filtrarono le prime notizie sui retroscena dei fatti. Uda e Cesca, aiutati da Ermanno De Toni e da Gino Calegari, un impiegato del comune, dal sindaco, l'unico del paese che fosse al corrente delle indagini, avevano impiegato 4 anni esatti per mettere i delinquenti con le spalle al muro. Ed è proprio sul filo delle parti del loro racconto, non legate al segreto d'ufficio e di tutte le risultanze dibattimentali, che ho potuto ricostruire con obiettività, vincendo la ritrosia che mi ha impedito di farlo fino ad oggi e cercando di essere fedelissimo ai fatti, la storia allucinante dei delitti di Alleghe. La dedico ai 2 scopritori, i quali non possono, a causa del solito regolamento che glielo proibisce severamente, scrivere memoriali o storie delle loro missioni o del loro quotidiano anonimo lavoro. Si potranno conoscere così le sfumature della loro lunga inchiesta, le difficoltà, i rischi incontrati, ma anche come furono studiati e compiuti i delitti e come gli assassini erano riusciti col terrore a tenere per 26 anni un paese intero, tutta la provincia di Belluno, in silenzio, beffandosi della legge. Il brigadiere Ezio Cesca arrivò da Auronzo la mattina del 1 settembre 1954. Si presentò subito al comando della stazione dei carabinieri e prese servizio. Veniva da Vittorio Veneto, suo paese d'origine, e aveva appena terminato il corso. Giovane, dinamico, non tardò molto a ambientarsi nel paese di montagna. Non gli dispiaceva di essere stato destinato ad Auronzo. Dopo le prime settimane era già diventato amico di molte persone. Aveva conosciuto anche una brava ragazza, piuttosto benestante. Faceva il suo regolare servizio, ma nello stesso tempo si interessava della gente, si informava sul carattere dei valligiani che incontrava, voleva conoscerli. Con i primi freddi, finite le ore d'ufficio, andava in qualche osteria, chiacchierava con i giovani e i vecchi,
si interessava ai loro problemi, il turismo, il commercio, lo sport anche.
Verso metà dicembre il lunghissimo lago artificiale che si distende sotto il paese cominciò a gelare. La neve lo coprì tutto. Auronzo cambiò aspetto. Cesca non immaginava che significato avesse per gli abitanti il lago gelato. Sapeva solo che era stato creato artificialmente per la diga che porta l'energia elettrica nelle vallate vicine. Sentiva parlare nei bar dell'hockey su ghiaccio, ma non aveva mai visto una partita di quello sport sconosciuto. Mancavano pochi giorni a Natale. Sui muri delle case erano già stati incollati i manifesti che annunciavano il primo incontro della stagione. Auronzo contro Alleghe.
Cesca quel mattino uscì per tempo con un compagno e vide arrivare i giocatori di Alleghe.
«Ecco i Montelleprini!»
sentì gridare da alcuni giovani. Guardò fuori e vide gli hockeisti scendere dal pullman con le loro mazze e valigie. Si unì ad alcuni tifosi e si avvicinò al pullman.
«Oggi la Montelepre le prende!»
sentì uno mormorare vicino.
«Zitto!»
lo rimproverò un altro.
«Non farti sentire!»
In principio Cesca non ci badò. Quella parola, Montelleprini, non gli era nuova. Gli ricordava Salvatore Giuliano, ucciso qualche anno prima a Castelvetrano, e voleva informarsi perché l'arrivo dei giocatori di Alleghe avesse provocato tanti mormorii e sorrisi maligni. Si accorgeva però che la gente era misteriosa su quell'argomento. Riceveva sempre risposte vaghe. Spesso le poche persone interpellate preferivano star zitte o cambiare discorso. Tentò con due operai di Alleghe che lavoravano in una segheria tutta la settimana e tornavano a casa il sabato.
Non si sa bene, si sentì rispondere. Sono nomi di paese.
Una sera parlò con una donna di Alleghe che si era trasferita ad Auronzo da molti anni. Le rivelazioni che questa gli fece lo colpirono a tal punto che non voleva crederci.
Senta, brigadiere, aveva cominciato la donna, io le dico delle cose gravissime. Apra bene gli orecchi, ma tenga chiusa per sempre la bocca. Mi deve promettere di non rivelare mai il mio nome. Io sono scappata da quel paese, sono scappata soltanto per paura, con mio marito. Ora ci siamo stabiliti qua, stiamo bene, non vogliamo più avere niente da spartire con certa gente. Là, nel 33, sono avvenuti due delitti.
E gli raccontò un'ingarbugliata storia di indagini e misteriose minacce. Cesca sentiva che la donna non aveva mentito, ma gli pareva impossibile che fossero accaduti simili fatti e nessuno ne parlasse, anche se erano passati tanti anni. Ciò che lo meravigliava era che nemmeno in caserma gli altri carabinieri ne sapessero nulla. Dopo due anni, il 15 ottobre 1956, Cesca fu trasferito ad Agordo. Aveva fatto domanda di passare nelle squadre di polizia giudiziaria e finalmente gli era arrivato dal comando di legione di Bolzano l'ordine di assumere il comando della squadra dei carabinieri di Agordo. La sezione era comandata dal maresciallo maggiore Domenico Uda, da cui dipendeva per territorio anche il comune di Alleghe e di Caprile. Cesca arrivò ad Agordo di sera, si presentò al maresciallo, prese in consegna la squadra e andò a letto. Il giorno dopo Uda lo convocò nel suo ufficio e, senza preamboli, come era nelle sue abitudini, gli disse che era sua intenzione indagare sui delitti di Alleghe.
«Sono stati compiuti quasi 23 anni fa», esordì.
«Ho visto anche qualche verbale e sono convinto che nel 33 le indagini furono sviate, interessatamente».
Uda era coraggioso, capace, deciso.
Il suo sguardo nel volto abbronzato e duro dei sardi non concedeva dubbi.
Ma Cesca si meravigliò della coincidenza. Era il suo stesso maresciallo che gli ordinava di iniziare le indagini per dei fatti che l'avevano subito colpito e a cui pensava da tanto tempo ormai. Lo stesso pomeriggio i due sottufficiali esaminarono insieme il rapporto giudiziario degli ultimi delitti. Fecero prima una scaletta dei fatti. 9 maggio 1933, vediamo, trovata la domestica Emma De Ventura sgozzata nella camera numero 6 dell'albergo centrale in Alleghe. Segnarono su un pezzo di carta. Notte dal 3 al 4 dicembre 1933. Trovato nell'acqua ghiacciata del lago il corpo di Carolina Finazzer, moglie da 8 giorni di Aldo Datos, macellaio e figlio di Fiore Datos, proprietario dell'albergo centrale. 18 novembre 1946. Trovati i cadaveri dei gestori dell'Enal, ex fornai Luigi e Luigia del Monego, detta la balena per le sue forme prosperose. Confrontarono le date e i verbali del rapporto giudiziario e la prima cosa che gli venne in mente fu che quei delitti erano legati tra loro. «Sono stati compiuti dalla stessa mano», disse Cesca. «Sono contento, perché vedo che sei d'accordo con me», sorrise il maresciallo. «Ora mettiti al lavoro, non ti occuperai d'altro fino al nuovo ordine». La sera del 16 ottobre Cesca la passò a tavolino. Sfogliando il rapporto giudiziario, cercava i nomi dei carabinieri che avevano condotto l'inchiesta, i nomi degli albergatori proprietari dello stabile dove erano avvenuti i suicidi, quelli dei parenti delle donne morte, dei testimoni di Alleghe, del medico condotto che aveva rilasciato le dichiarazioni di morte. Consultò anche i verbali degli interrogatori alle varie persone dell'albergo e di Alleghe. Un lavoro che lo occupò tutta la notte e il giorno dopo. Doveva agire con cautela e pensarci bene.
Dopo essersi consultato su ogni mossa con Uda, sulle persone da interrogare.
Bastava un piccolo errore per mettere gli assassini in allarme. E Uda gli aveva raccomandato di lavorare nell'ombra, di avvicinare gli albergatori da Tos, gli individui più misteriosi, senza mai nemmeno accennare alle morti lontane. Ma la gente di Alleghe continuava a domandarsi Cesca, come avrebbe reagito? Tracciò la scaletta di un'operazione informativa a largo raggio, segnando i nomi di coloro che presumeva fossero i più interessati a non fare chiacchiere con nessuno, nemmeno con gli intimi, in famiglia. Il primo nome che segnò sul suo notes fu quello di Eugenio Finazzer, direttore dell'azienda autonoma di soggiorno di Corvara e in Val Badia, fratello di Carolina, quella che passò alle cronache dei giornali dell'epoca come la morta del lago. Poi quelli di Pio Ermano De Toni, fratelli di un'altra vittima, Luigia del Monego. Infine quello di Annetta del Monego, sorella di Luigi, l'ex fornaio. Con questi pochi dati in mano, Cesca e Uda iniziarono il loro lavoro. Uda cominciò a Corvara con Eugenio Finazzer, che gli rivelò molti particolari sui fatti del 33. Finazzer era convinto che la sorella Carolina non si era suicidata. In quei tempi, ad Alleghe, regnava il terrore. Erano passati pochi mesi soltanto dalla morte di Emma, la domestica, ma gli inquirenti da allora avevano rubricato quell'evidente omicidio come morte volontariamente procurata.
Sulla scorta della dichiarazione del medico condotto Giovanni Case, che per primo esaminò il cadavere.
I valigiani avevano creduto di vedere in quella decisione la mano potente di qualche gerarca fascista intervenuto per impedire ai carabinieri di andare fino in fondo nell'inchiesta. Terrorizzati da questa esperienza, si erano rinchiusi nelle loro case, preferendo non parlare più di quei fatti. E anche Eugenio Finazzer dovette seguire l'esempio degli alleghesi. Un po' timido per natura, facile a impressionarsi, chiuso di carattere come molti montanari, dopo i primi deboli tentativi di protesta con la magistratura, perché anche le indagini sulla morte della sorella non fossero insabbiate, finì presto col fingere di dimenticare.